Bene, allora questa sera continuiamo a leggere il libro di Corrado Pensa e questo capitolo L'insegnamento del Buddha sulla morte. L'ultima volta eravamo arrivati a questa bella immagine che viene proposta in un sutra dove il Buddha parlando con il re Pasenadi, e chiedendogli di cosa si sta occupando, di cosa si stava occupando quel giorno, e Pasenadi risponde: io mi occupavo delle cose di cui si occupano solitamente i guerrieri re, ossia l'intossicazione per il potere, l'avida ricerca di tutti i possibili piaceri sensoriali. E allora il Buddha tira fuori questa bella immagine per comunicare l'urgenza invece della pratica, e quindi l'immagine è quella: immagina che da nord, da sud, da est, da ovest, quattro montagne enormi stiano avanzando e distruggendo tutto quello che trovano. Che cosa potresti fare in questa situazione? E Pasenadi risponde: la cosa più urgente che posso fare è vivere una vita secondo il Dharma e perseguire subito il bene. E allora il Buddha risponde: bene, maestà, ti assicuro che la morte sta avanzando verso di te. E quindi cosa pensi sia giusto fare in questa situazione? E Pasenadi risponde: cercare subito il bene e perseguire il Dharma. E Corrado Pensa commenta questa parte dicendo: a volte mi è sembrato che questa potente immagine delle quattro montagne che ci chiudono, a meno che non sia ansiogena, possa suscitarsi un desiderio di urgenza spirituale, di prendere rifugio nel lavoro interiore, cioè di vedere come sia relativa l'importanza che impartiamo a questo e a quello, e di vedere invece quello che conta, perché le quattro montagne si stanno effettivamente avvicinando. Quindi io riprenderei a leggere da qui, dovremmo arrivati l'ultima volta. Allora, modalità della Marana Sati, della meditazione sulla morte. A me sembra che possiamo parlare di pratiche specifiche e di pratiche non specifiche, vale a dire che ci sono delle pratiche che hanno la morte come oggetto, mentre in altre situazioni ci troviamo davanti all'esortazione di praticare in punto di morte, secondo i modi comuni della pratica. Cioè non viene data una pratica specifica, semplicemente si ricorda l'importanza di praticare e di affrontare la morte con i soliti strumenti della pratica insegnata dal Buddha. Dunque la consapevolezza, la comprensione, la compassione. Quella più semplice e molto profonda tra le pratiche specifiche è quella di ripetersi: ci sarà la morte, Marana Bhavissati. Un testo importante, il Visuddhi Magga, che è un commentario del V secolo, aggiunge che questa frase che siamo invitati a ripeterci mentalmente è una frase che va detta con attenzione, con comprensione e con un senso di urgenza. Non è una frase alla quale va imputato qualche magico valore per la semplice ripetizione. A questo proposito, c'è un avvertimento da fare. Se siamo depressi, queste pratiche sono controindicate, vale a dire, invece di suscitare un sostanziale rasserenamento e accettazione, hanno l'effetto contrario, cioè quello di suscitare ulteriore depressione. Se siamo depressi, faremo pratiche, per esempio, nel segno della benevolenza, dell'amore universale, di quella che in lingua pali si chiama metta, ad alte dosi. E questo ci farà bene, a meno che la depressione non ci impedisca, con tipica modalità autodistruttiva, di fare quello che ci fa bene. E quando siamo in buona misura usciti dalla depressione, allora potremo avvicinarci al tema della morte. Un'altra pratica specifica, importante, è la pratica dei cinque ricordi o cinque fatti. Io sono soggetto all'invecchiamento, non sono al di là dell'invecchiamento. Io sono soggetto alla malattia, non sono al di là della malattia. Io sono soggetto alla morte, non sono al di là della morte. Io sarò inevitabilmente separato da tutto ciò che mi è caro. Io raccolgo gli effetti delle mie azioni. Questi sono i cinque fatti o i cinque ricordi. Da notare che l'ultimo ricordo, io raccolgo gli effetti delle mie azioni, non ho bisogno di essere pensato in un contesto di vite passate e vite future. Basta pensare alle azioni e agli effetti delle azioni compiute in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, in questa vita. Azioni mentali, azioni vocali, azioni fisiche. A cosa servono i cinque ricordi? A familiarizzarci con la verità, mettendo l'accento sul familiarizzarci più che sulla verità. Perché siamo tutti d'accordo che questa sia la verità. Quanto poi a volersi familiarizzare con essa, questo è un altro discorso. Perché si tratta del contrario, dell'ignorare, negare, rimuovere questi cinque fatti. Mi fermerei un attimo.
A proposito della Marana Sati, mi viene in mente una meditazione che era stata insegnata a Stephen Batchelor quando era un giovane monaco della tradizione tibetana, che mi sembra si avvicini molto anche a quello che diceva il Buddha al Re Padmanadi. Era una meditazione molto semplice, che era di tre momenti. Diceva: la morte è certa, il momento è incerto, che fare adesso? E quindi come comportarsi rispetto al fatto di questa incertezza e come agire adesso? E mi torna in mente quello che diceva per seguire il Dharma, cercare subito il bene. È una meditazione che lui gli è stato detto di fare per molti mesi, mi pare addirittura 6 mesi di seguito, 3 volte al giorno, proprio per avere questa familiarità che non è solo una conoscenza mentale, ma proprio una consapevolezza profonda, no, di questo aspetto. Mi sembra una bella meditazione che si collega anche molto bene alle cinque rimembranze, almeno quello che Thay chiama cinque rimembranze, cinque ricordi o i cinque fatti, che possono essere un modo per vedere poi quello che succede nella vita in modo molto più razionale, non dire razionale, in modo molto più tranquillo di quello che in genere si può avere, dire: ma perché proprio a me? Ma perché succede questo? Succede questo perché tutti noi siamo soggetti a invecchiamento, malattia e morte, a essere allontanati sia perché moriamo, sia perché altri fatti ci allontanano dalle cose che amiamo e ci avvicinano a quelle che non amiamo, e che le nostre azioni sono proprio la base di ciò che avverrà, proprio in questa vita anche, non, anche senza, come dice giustamente Corrado Pensa, pensare alle vite future. Quindi anche solo in questa vita ciò che facciamo è un po' il nostro substrato, quello che poi ci accadrà nel proseguimento della nostra esistenza. Grazie.
Grazie Riccardo. Io avevo in questi brani avevo sottolineato questa parola urgenza che Corrado Pensa utilizza a più riprese e l'ho trovata in diversi punti, no? E mi piaceva pensare a quella frase che dice prima quando parla, il Buddha parla con Re Pasenadi, no? Che gli dice: mi occupavo delle cose di cui si occupano i guerrieri, era l'intossicazione per il potere e l'avida ricerca di tutti i possibili piaceri sensoriali. E questa cosa mi faceva venire in mente una cosa che mi ha detto oggi un mio amico, che mi diceva che, parlando di tutta un'altra situazione, che il benessere, mi diceva, il benessere anestetizza. Ossia, quando si vive in sostanziale benessere, no? Non abbiamo troppi problemi dal punto di vista economico, di salute o altre cose, siamo come anestetizzati, nel senso che il carattere di urgenza di certe cose non lo notiamo. Cioè, magari sì, lo vediamo, cioè, quindi possiamo pensare a certi problemi, magari possiamo anche interessarsene intellettualmente, parlarne, leggerne, ma non avvertiamo l'urgenza, no? L'urgenza la avverti solo nel momento in cui la terra sotto i piedi, come dire, che ti comincia a mancare, no? E quindi quel benessere di cui hai goduto fino a quel momento comincia a mancare e quindi cominci ad avere l'urgenza. E infatti quell'immagine che usa il Buddha delle montagne che stanno per arrivare e che stanno per travolgere tutto quello che c'è stato e che c'era fino a quel momento di benessere, di bello, verrà spazzato via, no? E allora lì nasce l'urgenza. E quindi mi chiedevo come, in qualche modo, uscire da questa situazione, per cui se sei in una situazione di, appunto, di benessere o di giovinezza, ad esempio, per chi è ancora giovane, nel caso, ad esempio, rispetto alla morte, non si sente l'urgenza. Quindi effettivamente queste pratiche che Corrado pensa propone, no? Che la tradizione buddista propone, in qualche modo sollecitano un po' questa urgenza, no? Questa fanno nascere la consapevolezza di questa urgenza. E l'altra cosa che ho notato interessante era questa precauzione che usa Pensa nel dire: attenzione, se una persona non sta bene, quindi è il contrario, no? Quindi vive un momento di non benessere dal punto di vista psichico, psicologico, è bene che queste pratiche non le faccia. Cosa che invece, secondo me, a volte ci si butta in certe pratiche senza essere molto consapevoli del proprio stato di salute psicofisica, e quindi a volte si peggiora invece di migliorare. Prova a proseguire ancora per qualche
scusa.
No, scusa, Angela.
Volevo chiedere, le quattro montagne, non ho capito a cosa si riferisce. Cosa sarebbero le quattro montagne?
Sì, è un'immagine che viene utilizzata dal Buddha, come dire, se in questo momento ti dicessero che c'è una montagna che sta avanzando da nord, altissima, che sta distruggendo tutto, e poi ti dicono la stessa cosa sta avvenendo da sud, sta avvenendo da est e sta avvenendo da ovest. È qualcosa che sta arrivando, che è inesorabile, non lo puoi fermare.
Ho capito.
E allora poi gli dice, bene, ti assicuro che la morte sta avanzando verso di te, quindi la montagna, le montagne che stanno avanzando sono una metafora per rappresentare la morte, sostanzialmente.
Grazie. Ok.
Ciao Matilde. Ben arrivata. Hai il microfono spento, ma quindi non ti abbiamo sentito.
Grazie, scusate il ritardo.
Ciao.
Ciao, ciao.
No, grazie Matilde. La psicologia ci insegna che se noi neghiamo e rimuoviamo, questo non diminuirà la sofferenza, ma la accrescerà. Ci ritroveremo, per esempio, con un'ansia diffusa di cui non sappiamo l'origine. Ci troveremo a rispondere in maniera ansiosissima davanti a cose di piccola rilevanza. Il familiarizzarci con è il contrario del mettere sotto, del reprimere. Sono pratiche da fare in maniera periodica, ripetuta, cosciente, vigile. Allora, come si lavora una volta fatto il riconoscimento dei cinque fatti fondamentali? Prendiamo il ricordo o il fatto. Io sono soggetto all'invecchiamento. Il testo ci dice che è facile essere ubriachi di giovinezza e quindi essere completamente ciechi alla futura vecchiaia. Il testo continua dicendo che io, riscontrando in me questa ubriacatura che mi porta ad agire ciecamente, come se non esistessero i cinque fatti, devo rivolgere spesso la consapevolezza e la comprensione a questo squilibrio, a questa ubriacatura, a questo non voler vedere. Notate, porto spesso consapevolezza e comprensione, cioè la punta di diamante della pratica insegnante dal Buddha, Satipanya, consapevolezza e comprensione. Cioè sento questo movimento di squilibrio e non accantono la consapevolezza, al contrario, la risveglio ulteriormente e spesso. Molti abbandoni di queste pratiche vengono dalla mancanza di quello spesso. Cioè le persone provano qualche volta e dopodiché dicono non funziona, non è come me l'aspettavo. Succede, ci dice la tradizione, che questa ubriacatura di giovinezza che acceca o scompare o diminuisce. Un grosso inquinante viene seriamente intaccato dalla pratica spirituale, dal fatto di riconoscerlo, di non ignorarlo, negarlo, e quindi riconoscerlo e riconoscerlo ancora con terza consapevolezza. Osserviamo che è un misto di pratica specifica e non. Infatti, i temi sono relativi alla morte, ma la pratica usata non è quella del ripetersi, la morte ci sarà, ma è la pratica abituale di consapevolezza e di comprensione. Questa medesima procedura che abbiamo nominato a proposito del primo fatto, o ricordo, viene ripetuta per ognuno degli altri quattro. In ognuno ci mettiamo davanti al nostro atteggiamento corrente e adesso rivolgiamo la consapevolezza. Allora, rendiamoci conto che là dove si dice che questo atteggiamento diminuisce o scompare, si parla di un risultato enorme, perché è una modificazione in profondità di qualcosa di assolutamente abituale. Stiamo parlando di un crescendo di libertà dalla paura e dall'attaccamento di tutti i tipi. Come è stato detto da qualcuno, stiamo facendo risplendere la luce della morte sulla vita. Ma questi testi che ci parlano dei cinque fatti non si fermano qui. C'è un sigillo, e questo sigillo è la realizzazione dell'universalità della morte. Infatti, la parte finale di questa meditazione sui cinque ricordi è che si ripassano i cinque fatti, dicendo su ognuno: io non sono il solo a essere soggetto a vecchiaia, malattie e morte. Non capita solo a me di essere soggetto a vecchiaia, malattie e morte. Qualcuno forse sarà perplesso, pensa, lo so. Il fatto è che in realtà lo sappiamo e non lo sappiamo. Per saperlo davvero penso che sia necessario quel disincapsulamento dall'io mio che più di ogni altra cosa favorisce la percezione dell'universalità, naturalezza e impersonalità della morte. Certo, questa prospettiva completamente diversa dalla prospettiva più abituale richiede un tirocinio interiore, a meno che non si abbiano quelle predisposizioni speciali che hanno persone come Roxanne. Mi fermo ancora.
Ma io trovo molto interessanti due cose, tutto, però visto che devo estrapolare comunque. Innanzitutto questa ubriacatura della giovinezza, da giovinezza di cui parla, pensa, perché se io comunque devo pensarmi a 20 anni, io comunque 20 anni o comunque da molto giovane, forse non avevo neanche gli strumenti, qualche strumento che ho in mano di più adesso, però io tendevo comunque ad allontanarlo, il pensiero della morte o della sofferenza. Era proprio un istinto assolutamente automatico che è anche andato avanti per molto tempo. E questa cosa ovviamente non giova, però penso che sia... cioè ci vuole probabilmente un evento o qualcosa di interiore che scatta e che ti picchi il dito sulla spalla e che ti faccia prendere consapevolezza che c'è anche e soprattutto questo nella nostra vita. E un'altra cosa che trovo assolutamente importante è proprio quella parola disincapsulamento, perché rende molto bene l'idea di quanto siamo incapsulati sull'idea che la morte o che comunque la sofferenza tocca a me e basta, proprio sulla percezione dell'universalità, eccetera, eccetera. Ha ragione, ci sono anche delle, cioè ha ragione, una cosa che condivido, ci sono delle persone speciali che probabilmente per loro natura o semplicemente perché magari la sofferenza le ha affinate così tanto da avere una predisposizione speciale a un tipo di consapevolezza di questo. Però per quello che mi riguarda non è una predisposizione, soprattutto se mi penso da quando avevo 20 anni ad oggi, ma è comunque il frutto di un lavoro profondo. Bello ma faticoso, cioè necessario per come la penso adesso, ma costa comunque una fatica, almeno per me è una fatica andare contro quell'incapsulamento e contro l'io istintuale che mi appartiene.
Io vorrei un parere da voi, perché leggendo questo pezzo è un po' difficile dire. Questa ubriacatura di giovinezza, mi piacerebbe capire se io ho un'ubriacatura di giovinezza, perché non riesco ad agire, a pensare come una persona di 74 anni, cioè non riesco proprio. C'è questa contraddizione dentro di me che mi dà fastidio, nel senso che voglio dire, questa sono io, però leggendo questo pezzo, queste frasi, mi chiedo se ho un'ubriacatura di giovinezza, oppure se è così, cioè ognuno è come è. Mi sono spiegata o no? Come al solito faccio un po' di confusione. Ecco, però questa cosa che dentro di me stride e a volte non riesco a fare, non riesco, non faccio le cose perché dico, perché ci sono due angele, un'angela che è saggia e l'altra invece che non lo è. Insomma, ho queste cose qui. Volevo chiedervi, niente, in verità non so neanche la domanda che vi volevo fare. Vorrei trovare la risposta. Posso fare qualcosa, non posso fare qualcosa. Se ti tieni così come sei, buonanotte. Ecco. Va bene.
Posso provare a rispondere ad Angela? Ci provo. È una cosa che ho provato ad applicare in questo periodo. Diciamo che adesso non mi ricordo esattamente se in una lezione di Dharma di Piero Urbano oppure di Gautam Verna, in cui parla e spiega di chi può essere, di chi può aiutarti come insegnante. E in questa lezione lui dice che la persona che ti dà fastidio, in questo caso la persona che non è affine al tuo modo di pensare, può esserti, puoi prenderlo come insegnante e quindi andargli incontro e cercare di accoglierlo. E credo che sia un insegnamento molto forte che ho cercato di applicare in questo periodo con magari con le persone che mi davano, tra virgolette, fastidio, nel senso che sentivo che avevano un'energia diversa dalla mia, cercando quindi di accoglierle e cercare di capire il perché ci fosse un rifiuto o un rigetto, nel senso evitando di andare sempre e solitamente verso le persone che sono più affini, no? Perché poi credo che ognuno sia quello che è e abbia il suo essere, se tu sei, ti senti giovane o ubriaca di giovinezza, è giusto che sia così, però almeno per quanto mi riguarda mi è stato utile andare verso quello che è tra virgolette diverso, ecco. Boh, questa è una cosa che ho cercato di applicare e tutto sommato funziona. Grazie.
Io vorrei portare un attimo la mia esperienza. Sono un po' più giovane di Angela, ma non tantissimo. Quindi io mi ricordo quando ero ragazzino e vedevo i miei nonni che avevano più o meno l'età che io adesso, 64-65 anni, e mi sembravano proprio veramente vecchi. Adesso io ho quell'età, ma non posso dirmi di sentirmi vecchio in quel modo. Secondo me ci sono due aspetti da tenere conto. Uno, e l'età anagrafica, e quindi il fatto che magari certe cose che facevo a 20, 30 anni, 40 anni non riesco più a farle allo stesso modo. Ma è l'altra parte, la giovinezza mentale, che secondo me questa va mantenuta e preservata. Avendo però adesso io raggiunto una maggiore consapevolezza che la morte può arrivare in qualsiasi momento, e a questo ci penso, e a volte mi dico, beh, potrei non arrivare a questa sera, perché può succedere un evento qualunque per cui potrebbe succedere questo. Cosa che assolutamente quando avevo 20, 30, 40 anni non pensavo. Perciò ci sono questi due aspetti. La maggiore consapevolezza della fragilità, anche della possibilità di ammalarmi e ammalarmi anche seriamente, ma il sentirmi ancora giovane da un punto di vista della mente. Ecco, se si riesce a portare avanti questi due aspetti, secondo me si invecchia anche bene. Non so se questo può essere una visione utile.
Ma io volevo aggiungere, a parte che condivido pienamente quello che ha detto Riccardo, a livello proprio di sensazione e sulle sensazioni che io provo nell'invecchiare, che sono umane e stimolano anche delle riflessioni e anche questi cinque ricordi. Ma soprattutto io mi domando, no, io dico, non c'è un decalogo, una guida, un manuale che mi dice cosa io, come io devo sentirmi perché ho una certa età. Cioè, esiste anche quella giovinezza, presumo che intendesse questa Riccardo, mentale, che mi mantiene comunque viva in tutti i suoi aspetti. L'unica cosa, forse, con l'invecchiamento è che magari ho qualche strumento in più di consapevolezza, ma non esiste che io, come diceva Angela, devo, fra virgolette, pensare come una persona di 75 anni, perché come deve pensare una persona di 75 anni? Non c'è scritto da nessuna parte e ritengo anche che sia giusto così, che comunque si mantenga l'Angela giovane. Non lo so, io sento questa cosa in questo modo, non esiste. Io spesso mi ritrovo a parlare con delle persone magari che hanno un'età molto avanzata, ma che hanno una giovinezza mentale stupenda, meravigliosa, e quindi non lo so, spero che lo strumento della consapevolezza, questo sì, sia sempre più forte, tanto da indurmi a diventare sempre più consapevole e quindi a vivere meglio, che siano 2 giorni, 2 ore o 20 anni. Però non c'è una guida, un decalogo, perché io devo pensare come a 74 o 75, non lo so, spero che non abbia mai importanza.
Io proporrei un minuto di silenzio. Possiamo riprendere con la lettura. Vediamo ancora un esempio di esortazione alla pratica del Dharma in punto di morte. C'è un laico molto famoso e molto generoso, Anatha Pindika, che è molto malato. Allora, Sariputta, uno dei discepoli più importanti del Buddha, considerato il più saggio, e Ananda, il fedele assistente del Buddha, gli chiedono: come stai, Anathapindika? Male, risponde Anathapindika. Ma i dolori diventano più forti o meno forti? Più forte, risponde Anathapindika. E ogni volta che gli rifanno la domanda, risponde: ancora più forte. Allora gli dicono Sariputta e Ananda: devi praticare il non attaccamento. Riguarda i sensi, riguarda la mente, riguarda la percezione che i sensi e la mente generano, riguarda la sensazione, piacevole o spiacevole, che viene dalla percezione, riguardo a emozioni, stati d'animo, che vengono in presenza della percezione e della sensazione. Tu devi esercitare il non attaccamento nei confronti di tutto questo. Siamo di nuovo di fronte a un'ingiunzione di pratica esattamente uguale all'ingiunzione di pratica di base, solo che viene data in punto di morte. Per venire al non attaccamento, cioè all'equanimità, che è la fonte della saggezza e della compassione, che sono le due ali della liberazione. Minutamente, dunque, lavorare sull'attaccamento che si genera attraverso i sensi e la mente. Poco dopo, Anathapindika morirà e, come ci viene detto, ottiene la rinascita in un paradiso. È interessante osservare che Anathapindika piange quando riceve questa istruzione e dice: io questa istruzione non l'avevo mai sentita. Il Sariputta gli risponde: non l'hai mai sentita perché questa istruzione noi finora l'abbiamo data soltanto ai monaci. Al che Anathapindika dice: la dovreste dare anche ai laici, tra i quali ci sono persone con poca polvere sugli occhi, cioè spiritualmente ricettive. Probabilmente siamo davanti a una svolta della comunità originaria buddista, quando si decide di aprire anche la parte più profonda della pratica al mondo dei laici praticanti. Mi fermerei un attimo ancora, perché poi inizia invece un altro riferimento ad un altro sutra. Se non ci sono osservazioni su questo passaggio, andrei avanti con l'altro racconto. Un'altra occasione. Siamo sempre davanti a un insegnamento di tipo specifico. No, aspecifico, scusate. C'è il laico Nakulapita, malato gravemente, e si teme che sia arrivata la sua ora. La moglie, vedendo che è molto preoccupato, gli ricorda che il Buddha giudica molto negativo coltivare preoccupazioni in punto di morte. È preoccupato di cosa succederà alla moglie, di cosa succederà al figlio, di questo o di quell'altro. La moglie viene presentata come una donna molto calma e molto forte, che gli scioglie le preoccupazioni a una. Questo in genere nel marito un tale rilassamento che Nakulapita guarisce. L'insegnamento è anche qui, a tutto campo. La proliferazione, ossia la proliferazione mentale generata dalla paura, è un inquinante mentale in qualsiasi momento, non soltanto quando si muore. In genere abitano là dove sono ancora forti. No, scusate. In generale viene sottolineato nei testi come la paura e il terrore di morire abitano là dove sono ancora forti gli attaccamenti, mentre la paura di morire recede a mano che avanza l'equanimità. In questo tipo di letteratura, di cui Levine è un esempio, ci sono molte storie di morte avvenute in grande pace. Possiamo scegliere un esempio, forse riportato dallo stesso Levine, la morte del grande santo Ramana Maharshi. Quando Ramana stava morendo di cancro, i suoi devoti gli chiesero di operare una guarigione su se stesso. Perché, fratelli, questo corpo è sfatto, perché aggrapparcisi? Perché costringerlo a durare? Risponde Ramana. Al che loro implorano, maestro, ti preghiamo non lasciarci. Guardandoli, come si guardano dei figli, Ramana rispose, lasciarvi. E dove sarebbe il luogo dove vado? Giovedì 13 aprile, un medico portò a Ramana un sedativo per alleviargli la congestione ai polmoni, ma lui lo rifiutò. Non è necessario, tutto andrà come deve entro 2 giorni. Al tramonto del giorno successivo, Ramana chiese a quelli che lo assistevano di aiutarlo a mettersi seduto. Sapevano che ogni movimento, anche solo toccarlo, era per lui doloroso. Ma gli disse loro di non preoccuparsi e rimase seduto con uno degli assistenti che gli reggeva la testa. Un dottore fece per somministrargli l'ossigeno, ma Ramana con un gesto lo allontanò. In un tratto, un gruppo di devoti seduti fuori dalla veranda, nella veranda, cominciò a cantare Aruna Chala Shiva. All'udire il suo canto preferito, Ramana aprì gli occhi che brillarono, sorrise con indescrivibile dolcezza, lacrime di benedizione, gli scesero lungo le guance, ancora un respiro profondo e poi niente più. Non ci fu lotta, non ci fu spasimo, nessun altro segno di morte, solo il respiro successivo non venne. Mi fermo qualche minuto.
Volevo riprendere ancora un attimo su Nata Pindika. Quando vanno da lui gli chiedono se i dolori aumentano o diminuiscono e gli insegnano questa pratica di distacco dalle sensazioni, percezioni, eccetera. Ecco, mi viene in mente che forse a quei tempi, e fino forse a poco tempo fa, si era più abituati a sopportare il dolore fisico. Mentre adesso questa sopportazione è molto scesa, anche perché abbiamo molti sistemi per ridurlo, per esempio una mal di testa, prende una pastiglia, la febbre, la fa scendere, eccetera. E quindi mi sento molto più esposto al dolore fisico rispetto a quello che poteva essere Anata Pindika, o forse anche solo i miei nonni, e che ho meno resistenze in questo senso. E qui il Buddha non insegna solo andare al di là della sofferenza, ma anche andare al di là del dolore fisico. E questo mi crea un pochino più di problemi. Forse l'avevo detto la volta scorsa, più della morte, un po' il timore del dolore fisico. E la volta scorsa dissi, per fortuna adesso ci sono dei sistemi che alleviano questo aspetto, me ne sono reso conto rispetto ai miei genitori. E l'altro aspetto è che è stato interessante che forse proprio in questo momento ci fu un'apertura non solo verso i monaci e le monache, ma anche verso i laici. E questo mi sembra molto, molto importante, perché in altre tradizioni c'è sempre stata una tradizione esoterica e una esoterica, e ai non addetti veniva solo data quella esoterica. Invece il Buddha a un certo punto unisce i due aspetti e dà un insegnamento, e mi sembra un aspetto molto democratico, a tutti, non solamente ai monaci. È una cosa non facile neanche ai giorni nostri, quindi già allora il Buddha fu un grande precursore. C'è anche qualcosa rispetto a ecco, Nakula Pita. Un'altra cosa, un altro aspetto che anch'io sento particolare come questo laico è il fatto non tanto della mia morte, ma che so cosa può portare alla mia famiglia. Avendo i figli, fino a un certo punto pensi, spero di riuscire a vivere fino a che i miei figli siano un po' più grandi. E poi magari spero di poter vivere fino a che i miei figli si siano laureati. E poi spero di poter sopravvivere fino a che i miei figli si siano sistemati da un punto di lavorativo. E poi che si sposino, e poi che abbiano dei figli. Non c'è mai fine. Se io continuo a pensare a queste cose, non sono mai libero di morire. E come... Chiaro che se si riesce, se io sono riuscito, anche Silvia, siamo riusciti ad arrivare fino a che i figli sono quasi adulti. Questo è importante, però continuare a pensare a cose ulteriori per i figli e poi per i nipoti e così via, non c'è mai un fine, non c'è mai un modo da essere liberi. E come trovo importante per me riuscire ad avere anche la tranquillità di dire va bene, potrei andarmene anche adesso, anche nei confronti di Silvia, cioè ci sono sempre delle cose ulteriori. E come è difficile veramente dire posso andarmene. Mi ricordo un discorso che Pei fece Sista Chan Kong, la sua principale assistente. Lei era così impegnata nelle attività e lui le chiese, sorella, ma tu saresti libera di morire stanotte? E come questo le fece pensare, le fece cambiare anche l'atteggiamento rispetto alle sue attività. E come questo sia veramente molto importante. Grazie.
Ma io non credo che ci arriverò mai, però è molto bello l'insegnamento dell'atteggiamento in punto di morte di Ramana, che se vogliamo poi è lo stesso, mi sono pronto a morire in qualunque momento e di rifiutare addirittura le cure per il dolore. Come diceva Riccardo, nei nostri tempi, non lo so, io credo che qualcosa che mi lenisca il dolore fisico, non lo so, però se sono lucida come lo sono adesso, ovviamente non lo so, però lo vorrei. È molto bello questo insegnamento e questa pace con cui Ramana se ne va. È vero che le esperienze di questo mio ultimo anno, io ho visto soprattutto la sorella di mia madre, che è una persona che comunque mi ha dato un insegnamento nell'ultima fase della sua vita, proprio in questo senso, perché lei ha detto, no, adesso basta, questo corpo non ce la fa più, e si è tolta il respiratore, ma non se l'è tolta per disperazione, del momento. Secondo me è stata una cosa conscia che lei ha fatto, perché la vedevo la vedevo anche lucida, cioè una volta, due, tre, io sono pronta ad andarmene in pace. Questo è stato da un certo punto di vista confortante, perché purtroppo egoisticamente mi sono detta questo può essere un insegnamento, se c'è riuscita lei forse potrò riuscirci anch'io quando succederà, se mi troverò in una determinata condizione. Trovare però adesso quella pace che mi permette di dire così, io non so se ne sono in grado. Credo che la pratica mi aiuti a lavorare in questo senso, però lo trovo confortante, sì, non mi viene un altro termine che non sia confortante, insomma, quando vedo e sento, come nel caso di mia zia, comunque una consapevolezza pacifica nel lasciare andare questo corpo, non lo so, speriamo di lavorare di averci.
Riprendo la lettura. Ora addentriamoci più in particolare nel libro di Levine, poi ritorniamo al buddismo. Anche nel libro di Levine troviamo tanta pratica generale, non specifica, e pratica specificamente rivolta alla morte. Allora, dall'insegnamento di Levine, riassumendo, possiamo estrarre un assioma fondamentale che suona così. Tutto ciò che ci prepara alla morte accresce la vita. E d'altra parte, tutto ciò che rende difficile morire, accettare la morte, aprirsi alla morte, è esattamente ciò che rende difficile vivere e aprirsi alla vita. Allora, in questa pratica di preparazione alla morte, che è anche dare vita alla vita, sarà fondamentale entrare in contatto consapevole con ciò che è spiacevole, invece di ignorarlo o agirlo o alimentarlo ciecamente. La pratica più utile è coltivare l'apertura verso ciò che è spiacevole, riconoscere in noi la resistenza e la paura nei confronti dello spiacevole. E invece fare in modo di rilassarci e di aprirci davanti allo spiacevole. Lasciarlo fluttuare libero, lasciarlo andare. Tenete presente che se scrivete un elenco delle vostre resistenze e delle vostre opinioni, questa sarebbe una descrizione quasi completa della vostra personalità. Se vi identificate con questa personalità, voi non fate altro che amplificare la paura della morte, vale a dire la perdita immaginaria di una individualità immaginaria. Levine non sta dicendo che non esiste nulla, sta dicendo che c'è una fabbricazione mentale e un attaccamento a questa fabbricazione e ci esorta a lasciare andare questo attaccamento. Allora l'apertura a ciò che è spiacevole, in luogo dell'assidua resistenza a ciò che è spiacevole. Questo è facile da enunciare, ma di nuovo, come molti sanno, è meno facile da capire, applicare e realizzare. Che preparativi avete fatto per aprirvi ha una vita interiore talmente piena che qualsiasi cosa accade può essere usata come mezzo per arricchire la vostra attenzione. Se qualsiasi cosa accade diventa mezzo per arricchire la consapevolezza e i suoi frutti, in noi e fuori di noi, allora tutto è grazia, o, con Madre Teresa di Calcutta, possiamo dire, ogni cosa è la migliore. Perché tutto sollecita questo valore di fondo, che è la pratica interiore. E tra l'altro, ciò che è spiacevole, se si impara a farlo, è più potente del piacevole nel creare questa apertura. Questa è una rivoluzione copernicana, perché noi inseguiamo il piacevole e cerchiamo di evitare lo spiacevole. Non si parla di cercare lo spiacevole, ma si tratta di cambiare la nostra relazione con lo spiacevole. Preferiremo sempre il piacevole, ma cambiare la relazione con lo spiacevole cambia la vita e cambia anche la relazione col piacevole. Vissuto sempre più in chiave di apprezzamento e non di attaccamento. Mi fermerai qua.
Io voglio entrare solo per una piccola considerazione. Quella frase, ogni cosa è la migliore. Io non sono mai stato molto d'accordo su questo aspetto. Ogni cosa è quella che è. E ogni cosa è la migliore, mi sembra dare un giudizio di merito a tutti i costi positivo. Come non direi ogni cosa è la peggiore. Ogni cosa è. Senza questa coloritura che mi sembra proprio un po' tipica di una certa visione cattolica, non lo so se può essere condiviso o no, ecco questa considerazione.
Ah, io sono assolutamente d'accordo con Riccardo, questa cosa la trovo, almeno per me, è un po' fastidiosa. Perché capisco, poi vabbè, probabilmente il mio modo di pensare tendo sempre ad estremizzare, però io sinceramente non ce la faccio a pensare che se fossi, non lo so, un bambino in un campo profughi di quelli che abbiamo sentito in questi giorni, per fare un esempio dei più vicini. Mediaticamente parlando, di un bambino che deve attraversare il confine, che soffre la fame, eccetera, eccetera, eccetera. Io non riesco a dire ogni cosa è la migliore, probabilmente avrà un senso, un significato, una causa, dobbiamo eliminare la causa, capire, comprendere tutto, ma non mi sento di dire ogni cosa è la migliore. Potrà essere la migliore magari per l'universo, ci sarà qualche motivo per cui è la migliore, forse, ma io non ce la faccio a vederlo su certe cose, questa è la migliore, proprio probabilmente è un mio limite È un mio limite, non lo so, però no, per me è proprio un no deciso. E poi volevo dire parlare un attimo di questa relazione con lo spiacevole, perché per motivi contingenti alla situazione di mia mamma, proprio prima che lei se ne andasse, io passavo da mia madre tutti i giorni. La differenza rispetto a un prima di questa pratica, e che in quel caso per me è stata di grandissimo aiuto questo strumento, perché comunque ogni giorno cercavo, non sempre ce la facevo, però di essere consapevole che quella era una situazione spiacevole e che sarebbe inevitabilmente diventata la più spiacevole. E questa cosa, anche subito dopo che lei è mancata, questa cosa mi è servita tantissimo, questo prendere consapevolezza con lo spiacevole, con una situazione che è una delle più spiacevoli. Finché io, però, perché c'erano dei momenti in cui non vuoi accettare questa cosa brutta, perché comunque è dolorosa, fa male, eccetera, eccetera. Però nella mia piccolissima esperienza di questo evento di cui noi stiamo parlando e che mi ha toccato da poco tempo, questa cosa che io mi ripetevo ogni giorno in cui io uscivo da casa di mia madre e mi dicevo sì, consapevole che potrebbe essere non so, l'ultimo giorno che la vedo così, eccetera, eccetera. Questo mi è servito tantissimo. Questa è stata la mia esperienza e mi ha aiutato, per quello che mi riguarda, a trovare anche una pace nella relazione con il distacco, con il distacco da mia madre. Da un genitore fondamentale. Questa è stata un'esperienza che mi sento di. Che mi ha fatto vivere, fra virgolette, meglio questo distacco.
Io volevo fare una riflessione sulla cosa che ha detto Riccardo e anche Elena su ogni cosa è la migliore. Anch'io sono d'accordo con loro su non accettare questa frase, però ho pensato anche a questa settimana, a quello che è successo a mia cugina, che fondamentalmente ha scelto di smettere di vivere e non è una cosa migliore dal mio punto di vista e anche dal punto di vista di tutti quelli che le stavano attorno, ma è una cosa migliore per le persone che hanno ricevuto i suoi organi. E non saprei come collocarla questa frase, ogni cosa è migliore, perché credo che dipenda un po' anche dal punto di vista, no? Come diceva Elena, a livello universale. c'è uno squilibrio da un lato, però magari si riequilibra un'altra parte. Non lo so, ecco, era solo un pensiero su questa frase che è abbastanza forte. E lascia un po' con un punto interrogativo, perché uno dice, ma chi lo sa dove si sposta l'ago della bilancia. Niente, grazie.
Io volevo dire che questa frase invece mi ha ricordato, adesso non mi ricordo più, però c'è un libro dove dice è perfetto, questo qui, questa frase dice migliore, ma se vi ricordate l'abbiamo letto, è una donna che ha scritto questo libro e che dice che tutto è perfetto così com'è. L'abbiamo...
Beck. Si chiama Yoko Beck.
Esatto, proprio lei, che l'ho trovata in effetti molto, 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 molto forte questa cosa. Però forse ha ragione, è perfetto così. Ma ci abbiamo discusso anche lì, è molto simile. E niente, volevo dire questo, che ogni tanto salta fuori allora questo sì, non so, termine messe con altre parole, però mi sembra lo stesso. Ok, basta così.
Sì, anche a me era venuto in mente Yoko Beck. Ma non so, io penso, sì, anche a me aveva colpito, tant'è che l'ho sottolineata, e ho avuto le stesse impressioni che avete avuto voi, però appunto anche io poi pensavo a Yoko Beck. Forse magari, non so quale fosse l'intenzione di Corrado Pensi, è difficile da capire chiaramente. Forse ogni cosa è perfetta, ha un senso diverso da ogni cosa da migliore. Nel senso che ogni cosa è perfetta vuol dire che è successa, è perfetta così, nel senso, ma la parola perfetta non dobbiamo dare un senso di valore etico, oppure, no? È successa, è caduto un albero, ha distrutto una macchina, è così. No? E quindi un po' il senso era questo qui, secondo me, che voleva dare Yoko Beck. Non vale la pena recriminare, non vale la pena dire ma come, ma non doveva succedere, no? Non doveva, ma perché proprio è successo solo sulla, a me non poteva succedere da un'altra parte o via dicendo. Sicuramente a me quello che di questo brano mi ha fatto riflettere è questa cosa che sicuramente dice ciò che è spiacevole, se si impara a farlo, è più potente del piacevole nel creare questa apertura. Mi viene in mente un po' le riflessioni che facevo all'inizio, no? Che il benessere anestetizza, no? Cioè, e non dico che il malessere invece riacutizza i sensi, ma effettivamente un pochino sì, ma il malessere vissuto appunto con consapevolezza, no? Quindi non con proliferazione mentale, ma proprio con appunto con consapevolezza, con e comprensione. Proprio la comprensione dello spiacevole fa in modo di aprirsi maggiormente a quelle che sono le varie possibilità della vita. A me questo mi ha parecchio colpito. Il fatto che proprio sia una rivoluzione copernicana, perché di solito è innegabile che tutti inseguiamo il piacevole e cerchiamo di evitare lo spiacevole.
Questo è quello che aveva suggerito Simone. Vai verso lo spiacevole, cerca di lo spiacevole può diventare un insegnante.
Chi è che l'aveva suggerito, Angela, che non ha capito?
Simone.
Ah, Simone, sì, è vero, all'inizio.
Mi ricordo. Continuiamo, dai.
Mi sembra molto interessante proprio all'inizio della pagina queste due affermazioni. Non si parla di cercare lo spiacevole, e l'altra, il rapporto con il piacevole vissuto sempre più in chiave di apprezzamento e non di attaccamento. Sembrano siano due cardini questi, e che a volte, soprattutto in una visione ancora una volta cattolica, quasi si cerca lo spiacevole, invece vuoi non cercarlo, di accettarlo, ma di avere invece verso il piacevole l'apprezzamento e non l'attaccamento.
Tenterei di finire almeno la parte dedicata alle vine, per poi la prossima volta ritorniamo invece, finiamo l'ultima parte. E finiamo quindi questo pezzo dove Corrado Pensa riporta ancora delle riflessioni di Stephen Levine. Dice ancora Stephen Levine: tanto più vi aprite alla vita, tanto meno la morte vi diventa nemica. E la vita è fatta di parecchie cose spiacevoli, ma siamo chiusi davanti a esse. Quando cominciate a usare la morte come mezzo per focalizzarvi sulla vita, tutto diventa semplicemente così com'è, un'occasione straordinaria per essere davvero vivi. Perché aspettare che il dolore sia troppo intenso per lavorare e unificare e raccogliere la mente? Perché non usare ogni momento di malattia, ogni influenza, ogni raffreddore, ogni lieve ferita come momento per lasciare andare, per aprirsi all'intensità che si manifesta. In ogni dolore o malattia vedo che sia libertà, se pratico per aprirmi ad essa. Allora che mi apro a questi eventi, così come ci si apre a un maestro, allora essi non contribuiscono più a rafforzare in me l'identificazione con il ruolo di colui o colei che soffre, con la vittima delle circostanze. Ma se faccio questo, io sono semplicemente ciò che sono e l'evento è semplicemente ciò che è. Sono parole semplici per descrivere qualcosa di molto grande, cioè l'essere andato al di là dell'autocommiserazione.
Io trovo sempre in questo discorso delle frasi cardine. Io sono semplicemente ciò che sono e l'evento è semplicemente ciò che è. E in questo caso ne sta dicendo la neutralità, non è né migliore né peggiore né perfetto né imperfetto, ciò che è. E questo secondo me è molto bello.
Sì, mi è piaciuta questa cosa che sì, da un lato risolve un pochino la frase precedente, quella della ogni cosa è la migliore, e dall'altra poi porta all'ultima frase di questo paragrafo, quando dice l'essere andati al di là dell'autocommiserazione, no? E spesso l'autocommiserazione è, per tornare alla lettura precedente che abbiamo fatto, la seconda, la terza, la quarta freccia che noi utilizziamo, no? Per una volta che arriva, sopraggiunge un dolore, ecco che arriva come minimo l'autocommiserazione, no? Povero me, proprio anche proprio a me. E poi andiamo molto spesso anche oltre, chiaramente. Quindi arrivare alla conclusione che io sono semplicemente ciò che sono e l'evento semplicemente ciò che è, ci mette da un certo punto di vista a riparo da quel tipo di pericolo, no? della doppia freccia.
Io vorrei rileggervi queste due frasi. Aspetta che prendo. Ecco, dice che tanto più vi aprite alla vita, tanto meno la morte vi diventa nemica. E la vita è fatta di parecchie cose spiacevoli, ma siamo chiusi davanti ad esse. Quando cominciate a usare la morte come mezzo di focalizzazione sulla vita, tutto diventa semplicemente così com'è. Ecco, mi sembra un po' una contraddizione, perché tanto più vi aprite alla vita, tanto meno la morte vi diventa nemica. O uno o l'altro, voglio dire. Io non trovo la morte nemica, non la sento nemica. Poverina, perché deve essere nemica?
Ma a me sembra che il senso sia, visto che la vita è fatta di cose piacevoli e cose spiacevoli, tra cui la morte, tanto più ci si apre alla vita, quindi tanto più ci si apre ad accettare le cose piacevoli e le cose spiacevoli così come sono, così come vengono, così come arriva, no? Tanto meno la morte diventa nemica, nel senso che la morte fa parte di questo tutto a cui ci apriamo e quindi diventa qualcosa di, come dire, uno dei fatti di cui si parlava prima, no? Di quei fatti a cui non posso sfuggire, quindi mi alleno ad accettarla, no? A farla diventare qualcosa di naturale che è presente nella vita.
Sì, però dice di, non me lo ricordo. Quando cominciate a usare la morte come mezzo per focalizzarvi sulla vita, tutto diventa semplicemente così com'è. Questo è molto bello, però non riesco a recepirlo. Se mi focalizzo sulla morte, riesco a vivere meglio. Mico focalizzo subito io.
Ma forse non intende dire focalizzarsi sulla morte, penso che non intenda dire che ti svegli la mattina e dici beh, oggi forse muoio oppure dovrò morire, tutto il giorno stai a pensare a quello, no? Ma semplicemente puoi pensare a una cosa che abbiamo ricordato anche la volta scorsa, no? Ogni cosa che nasce tramonta, come ogni tanto diciamo, no? E quindi, come dire, in ogni in ogni forma vitale, in ogni forma di vita, c'è la nascita e c'è il tramonto, c'è la morte. Quindi sapere questo è una, appunto, è un'occasione straordinaria per essere vivi, cioè dà una, un'impronta diversa alla, alla nostra vita, sapere questa, questa cosa fondamentale, no? Focalizzarsi su questa cosa fondamentale.
A me viene in mente una frase che non so dove l'ho presa, e l'ho scritta in una scultura che è un teschio. Dice: il senso della vita è imparare a morire. Che mi sembra proprio il riassunto, no? Il senso della vita è imparare a morire, perché comunque alla fine, prima o poi, con tutta la filosofia di questo mondo, no? Arriveremo, ti piaccia, non ti piaccia, l'accetti con pace, senza pace, le montagne si avvicinano e non c'è niente da fare.
Questo non è una cosa spiacevole, ma ben venga. Ritorno a dire la stessa cosa. Non trovo la morte nemica né una cosa spiacevole. Per quel che mi riguarda, ovviamente, è troppo spiacevolissima per le persone vicine a me.
Non ho sentito le tue ultime parole, Angela.
Mm-hmm. Cioè, niente, mi viene dire che la morte io non la considero nemica e neanche una cosa spiacevole, ma per quel che mi riguarda. E ritorniamo al discorso che avevamo fatto l'altra volta, che certamente per le persone a me piace essere, allora sì, non, è una cosa che non accetto, non penso.
Non si sente bene, Angela, posso dire, avvicinate di più il microfono.
Sì, più di così ho bisogno.
Però, Angela, forse accettare la morte non è solo la propria, accettare la morte, che è una cosa non solo tua, ma di chiunque altro, comprese le persone care. E questo è l'accettare la morte, che non è così facile come accettare magari solo la propria morte.
Sì, è vero, l'avevamo detto anche l'altra volta, in verità.
Sì, la cosa sì, infatti, come dice Riccardo, la cosa difficile è accettare la propria. Tu dici no, sì, va bene, l'accetto, però cioè, io penso che per conto mio dovrei imparare e capire che le montagne si avvicinano non soltanto per me, e io posso avere o non avere paura, però si avvicinano per me, per i miei figli, per mia madre. Cioè, si stanno avvicinando per tutti quanti, chi prima, chi dopo. E bisogna riflettere sempre per quello. E non è facile. Cioè, a volte dico, no, io l'accetto, no, sì, io non ho paura, però nel fondo è veramente, veramente non abbiamo paura.
Sì, volevo anche dire questa cosa che riguardo alla morte degli altri, che cioè sì, è vero, nel senso che questo lutto che ho avuto, per quanto non fosse così, cioè, così vicino, è vicino, però cioè la morte degli altri, in questo caso la morte di mia cugina, mi ha fatto riflettere sul fatto che tutte le altre cose cose a cui si dà un'importanza negativa e quindi si dice tutte le sfighe che mi possono capitare, in realtà sono delle sfighe che alla fine mi fanno sentire vivo in questo momento e quindi mi portano ad abbracciare la vita, per quanto possa esserci una cosa positiva e negativa, e anche appunto l'abbracciare la morte di un'altra persona per rendersi conto che alla fine sono qui ed è giusto che io ci sia in questo momento perché come dice Troisi, ricordati che devi morire, nel senso è quella cosa lì. Credo che sia questo un po' il ragionamento, almeno quello su cui ho cercato, cioè su cui ho riflettuto in questo periodo, in questa settimana. Non so. Grazie.
Bene, sono arrivate le 19:37, se siete d'accordo concluderei qui questo incontro. Abbiamo fatto una lettura secondo me intensa e interessante allo stesso tempo. E ci possiamo portare per questa settimana queste riflessioni che secondo me non hanno poi neanche la possibilità di essere risolte, no? Nel senso non c'è una risposta a una domanda che possiamo dare, no? Forse questo mistero è anche bello per quello. E quindi abbiamo una settimana per interrogarci e non darci risposte, forse, per arrivare poi a domenica per proseguire con questa lettura. Bene, allora buona serata, grazie.
Ciao. Grazie a tutti.
Graziano, posso? Aspettate un attimo, Graziano. Stavo pensando, ma a proposito, legato al fatto dell'aggrapparci al benessere, una pizzata prenatalizia la riusciamo a fare? O...
Bravo.
Mi bravo, sembra Simone. Un'ottima idea.
Sì. Molto volentieri.
Se neanch'io ho il Green Pass, però nel caso mi tamponerei e magari troviamo prima che blocchino tutto.
No, dai.
Va bene, d'accordo.
Ma Simone, adesso, ti prendi tu l'incarico per portare avanti la cosa?
Sì, capisco un attimo magari le giornate in cui o le serate in cui riesco ad esserci, perché sarò un po' via poi i prossimi giorni, però se vi va una pizzata potremmo, se avete delle proposte di pizzeria, cioè l'unica che mi viene in mente in centro Piacenza è Tosello, anche se non l'amo particolarmente, però ditemi voi poi se avete delle pizzerie che consigliate.
Va bene.
Grazie. Ok, va bene. Va bene. Ottima okay. Proposta, Simone.
Okay, grazie allora, grazie mille.
Grazie ciao. A tutti. Ciao. Buona ciao. Serata, arrivederci.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Buona serata.